Ben ritrovati su Stivale Italiano per questo nuovo episodio sul lessico. Oggi andiamo a esplorare, a vedere un po' di lessico riguardante le relazioni amorose, romantiche, insomma, adesso andremo a vedere. Prima di iniziare vi ricordo che questa sera ci sarà come al solito la live alle 19 su Twitch, twitch.tv/stivale-italiano, e andiamo a continuare quello che è il nostro Beyond Two Souls, un gioco appunto una interactive novel. Praticamente stiamo guardando un film insieme, andiamo a scoprire qualche nuova parola con l'aiuto appunto di questo gioco. Ma iniziamo subito. Il tema di oggi, come vi ho anticipato, è le relazioni. Nel nostro caso le relazioni sentimentali, le relazioni amorose, perché infatti si possono avere vari tipi di relazioni, relazioni di lavoro, relazioni di amicizia, ma a noi appunto oggi interessa tutto il lessico che è legato appunto alle relazioni amorose, sentimentali. Allora, prima di tutto voi conoscete sicuramente la parola marito e moglie. Marito e moglie, questa è una delle prime parole che si imparano, ovvero quando due persone sono ufficialmente sposate. Ma prima di questo step, come si chiamano due persone che stanno insieme? Stanno insieme. Questo stare insieme significa appunto avere una relazione sentimentale. Prima di stare insieme si usa la parola fidanzato, fidanzata, no? Sono fidanzati. Normalmente, cioè, diciamo che questa parola in teoria significherebbe, nel vero senso della parola, essere fidanzati delle persone che si sono già scambiati l'anello non di matrimonio, ma l'anello di fidanzamento, diciamo nel senso più tradizionale del termine, e che comunque hanno in programma di sposarsi. Hanno in programma di sposarsi presto, nel giro di un anno o due anni, e quindi normalmente l'uomo, ma in alcuni casi anche la donna, fa appunto questa proposta di matrimonio e da quel momento sono fidanzati, cioè stanno entrando in questo percorso che li porterà al matrimonio. Un passo che non molti fanno in questo periodo, insomma questa epoca moderna, e prima di arrivare a questo step c'è un step prima, che è essere, stare insieme, sempre stare insieme, diciamo il verbo, ma è il mio ragazzo, la mia ragazza, ragazzo, ragazza, con questo possessivo il mio, la mia. Questo significa che si ha una relazione non occasionaria, diciamo, non casuale, ma si ha una relazione stabile e quindi si ha un tipo di rapporto di fedeltà. Ok, fedeltà significa che il ragazzo non, in teoria, ovviamente, non va con altre donne, non esce con altre donne e la donna non esce con altri uomini. Non si frequenta con nessun altro che non sia un rapporto diverso, un rapporto di amicizia. Infatti, in Italia, comunque, noi abbiamo la tendenza di mantenere i rapporti di amicizia anche quando abbiamo una relazione sentimentale, una relazione amorosa. Ovviamente magari gli amici si vedono un pochino meno, si esce un po' meno con loro, oppure si esce con tutti gli amici, è possibile, cioè si porta la propria ragazza insieme al proprio gruppo di amici e viceversa. Comunque si mantengono le relazioni di amicizia durante e anche dopo il matrimonio. Per noi sono molto molto ma molto importanti questi tipi di altre relazioni, diciamo extra sentimentali. E prima di diventare ragazzo e ragazza non c'è una parola che spiega il rapporto. vi spiego un pochino la situazione, con un esempio. Voi conoscete una persona, volete prima un pochino conoscere questa persona per vedere se fa il caso vostro, se state bene, se secondo voi si può iniziare una relazione più stabile o più seria. Ecco, noi usiamo questa parola, una relazione seria. Allora cosa fate? Uscite una volta, uscite 2 volte, uscite 3 volte, andate magari prima al bar a bere un caffè, poi andate una sera a bere un aperitivo, poi andate a mangiare una pizza insieme, poi andate al cinema insieme. E questo significa frequentarsi, frequentarsi. Dal verbo frequentare, il verbo normale, come frequentare un corso d'inglese, per esempio, no? Oppure frequentare un ambiente di lavoro, frequentare una palestra, significa andare spesso con regolarità in un luogo. Frequentarsi significa frequentare anche una persona, frequentare una persona, in questo caso frequentarsi è reciproco. Io frequento lei, lei frequenta me. E questo è questo primo step di una relazione. Qui si esce, si fanno cose normali, tranquille, per conoscersi, soprattutto parlare, vedere se si sta bene insieme, se c'è un certo tipo di feeling, no? Usiamo anche questa parola in inglese noi, feeling. Quindi ci si frequenta, poi si diventa ragazzo o ragazza serio, seria, poi dopo un bel po' di tempo ci si fidanza e dopo, infine, ci si sposa. E poi eventualmente ci si separa, questo è separarsi, e chi vuole andare fino in fondo alla separazione divorzia, ok? Il verbo divorziarsi, divorziare da qualcuno, divorziare o divorziarsi, separarsi è lo step prima. Però mettiamo caso che voi conosciate una persona, vi frequentiate, diventa il vostro ragazzo o ragazza, poi fidanzato, poi vi sposate, anzi decidete di sposarvi, avete varie strade in Italia. Allora, prima di tutto, in Italia è molto comune prima andare a convivere. Convivere significa andare a vivere insieme, da non confondere con la parola coinquilino. Coinquilino. Facciamo un po' di chiarezza su queste parole. Inquilino, solo la parola inquilino, è la persona che abita nel vostro stesso palazzo. C'è un grande palazzo con molti appartamenti. L'inquilino può essere la persona che abita sopra voi, sotto di voi, nell'appartamento di fianco a voi. Quello è un inquilino del palazzo. Un coinquilino, invece, è una persona che vive con voi. Può essere un vostro amico, un vostro compagno di università, un vostro collega di lavoro, non è importante. Questo si chiama coinquilino. Voi avete la vostra stanza. Lui ha la vostra stanza, o comunque anche se vivete, siete studenti, avete pochi soldi, dovete prendere una camera, una stanza con qualcuno, è comunque un coinquilino. Ognuno fa la propria vita, spende i propri soldi, compra il proprio mangiare, ha le proprie spese, non c'è nessuna condivisione, solo quella degli spazi comuni, cioè la cucina e il bagno, per intenderci, per capirci. Quando un ragazzo e una ragazza o due ragazze o due ragazzi, ok, decidono, si fidanzano oppure sono insieme, hanno una relazione, vanno di solito a convivere e diventano conviventi. Questo è uno step, un passaggio, uno step di relazione molto importante, un test molto molto importante per vedere se appunto la relazione è stabile e funziona bene. Quindi questo è un concetto completamente diverso dall'essere coinquilini, perché significa che si ha una stanza in comune, si dorme insieme, si fa la spesa insieme, si pagano le bollette insieme. Insomma, c'è una condivisione di praticamente tutto, di tutti gli spazi, di tutte le spese, eccetera, eccetera. Quindi questo è convivere. Che significa vivere insieme, se ci pensate? Convivere, vivere con, è uguale praticamente. Quindi, dopo un periodo di convivenza in Italia, dopo molti anni, perché in Italia ci si sposa veramente molto tardi, noi diamo una grande importanza al matrimonio quando c'è. Tradizionalmente noi stiamo insieme veramente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni anche prima di sposarci. Raramente ci sono casi di coppie che si sposano prima dei 2 anni. È veramente, veramente molto, molto, molto raro in Italia. Questo perché? Perché nel caso di separazione o divorzio, il processo burocratico e anche di rischio di perdere denaro è molto grande. È veramente un processo lunghissimo, 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 e quindi tante persone giustamente preferiscono essere sicuri al 110% di aver scelto la persona giusta, ok? Poi magari si sbagliano, perché capita, nella vita può capitare di tutto, ovviamente, però l'intenzione è di fare tutti i passaggi necessari, quindi frequentarsi piano piano, poi diventare stare insieme seriamente, poi fidanzati e poi con molta calma marito e moglie. Questo processo ci vuole veramente molto tempo per noi italiani. È possibile che dopo i 40 anni, per esempio, un uomo italiano decida di sposarsi presto perché ormai è vecchio, ormai vuole sistemarsi, come diciamo noi, sistemarsi, cioè trovare una casa, cioè trovare un partner o una partner, sistemarsi, stare in una casa, mettere su famiglia, come diciamo noi, mettere su famiglia. Avere un figlio, magari, possibilmente, questo magari le persone che superano dai 30 anni in Italia si comincia ad accelerare questo processo un pochino, ma sotto i 2 anni è veramente raro vedere questa cosa. Quindi facciamo finta che vi sposate, volete sposarvi. Che strade ci sono in Italia? Abbiamo il matrimonio tradizionale, diciamo religioso, quindi entrambe le persone devono essere di fede cattolica, devono aver fatto dei passaggi che prevede la fede cattolica, quindi il battesimo, la cresima, se non sbaglio questi due sono quelli fondamentali, e dopo devono essere entrambi battesimati e cresimati. E quindi il matrimonio religioso, quello tradizionale, bello, che vediamo nei film, con l'organo che suona, escono fuori gli sposi dalla chiesa, il riso, eccetera, eccetera. Questo è il matrimonio tradizionale. Esiste anche il matrimonio civile, questo per le persone che magari vogliono un pochino risparmiare, magari non sono molto religiosi. In Italia comunque si tende ancora molto a fare il matrimonio religioso anche se non si è molto religiosi. Questo dal mio punto di vista è un po' una contraddizione, io non lo farei mai, però capisco che magari la gente o alcune famiglie facciano pressione, vogliono avere assolutamente i propri figli sposati con matrimonio religioso, comunque è più bello, diciamo che ha il suo fascino, quindi tanti anche decidono di farlo. Non giudico nessuno, se lo fate benissimo per voi, anche se non siete molto religiosi, benissimo per voi, io non ho niente da dire. Se no, appunto, esiste il matrimonio civile, che è sempre un matrimonio, viene fatto in comune, questa zona della città questo edificio della città dove il sindaco della città vi sposa praticamente. Non c'è un prete, non c'è un sacerdote religioso, non c'è un sacerdote cattolico, bensì c'è il prete che vi sposa. Un'altra alternativa recente è appunto il patto civile. Il patto civile, questo consente, è una sorta di contratto proprio, che prevede alle coppie non sposate, che decidono di non sposarsi per qualsiasi motivo, non credono nel matrimonio, oppure non lo so, non hanno voglia di sposarsi, oppure aspettano il momento per sposarsi, ma convivono da molto tempo. Per una serie di ragioni personali di avere gli stessi diritti che hanno le coppie sposate. Ok? Quindi, per esempio, voi fate questo contratto e nel caso qualcuno si senta male, debba andare all'ospedale, uno dei due, l'altro è comunque può entrare in ospedale perché è figura esattamente come il marito o la moglie. Nel caso di morte, di qualcuno, può comunque, usufruire dell'eredità, cioè dei soldi, dei beni, no? Eredità si chiama, cioè tutto quello che ha una persona e che quando muore deve lasciare questi beni, che possono essere la casa o la macchina, alle persone della sua famiglia più vicine. Ecco, questa è l'eredità. Quindi tante persone, appunto, negli ultimi anni scelgono per questa strada del patto civile. Patto civile che fanno anche comunque coppie dello stesso sesso, ovviamente, oltre al matrimonio civile. Questo si può fare tranquillamente in Italia. Ma andiamo a vedere un pochino adesso altre parole, altre situazioni. Appunto sulle relazioni di noi italiani. Allora, prima di tutto, il primo appuntamento. Ecco, questo fantastico o terribile, a seconda dei punti di vista, momento del primo appuntamento. Cosa facciamo noi italiani al primo appuntamento? Allora, normalmente si sceglie per qualcosa di poco impegnativo. Ad esempio, avete conosciuto una persona in un bar oppure al vostro corso di spagnolo all'università, non lo so, un collega di lavoro, in qualsiasi situazione, vi scambiate i numeri e volete avere un appuntamento con questa persona. Normalmente noi italiani ci sentiamo molto a proprio agio in situazioni poco impegnative. Come vi dicevo, che cosa possono essere? Un caffè non significa al banco si beve e si va via, però si sta in un bar, si beve un caffè, si chiacchiera, un caffè, un tè, un qualcosa di questo tipo. L'appuntamento non dura tante ore, poi dipende da come va l'appuntamento. Se dura veramente poco, allora è un po', magari non avete tante speranze che questa relazione continui. Però normalmente un caffè al bar oppure un aperitivo, questo va benissimo. Ecco, noi preferiamo iniziare a frequentare qualcuno a piccoli passi. Quindi i primi step sono sempre un pochino in queste situazioni. Bar, ecco, il bar fa da padrone. Poi dal bar magari si va a fare una passeggiata, eccetera, eccetera. Poi dipende come va. Vi dico soltanto i punti dove iniziare. Già dal secondo, magari dal secondo, dal terzo appuntamento, ci può stare magari una cena o una pizza che è meno impegnativa. Anche questa, una pizza, la pizza piace a tutti, quindi è una cosa che si propone molto spesso, si va quasi sempre sul sicuro, noi amiamo la pizza. E quindi potrebbe essere questo. Un po' banale, un po' un cliché, però insomma, abbastanza alla portata di tutti. Poi Poi, se per esempio durante il primo appuntamento avete scoperto che entrambi siete appassionati di cucina indiana, allora andrete in un ristorante indiano. Se avete scoperto che entrambi amate i vini, andrete in un'enoteca. Vi sto parlando un pochino di lo step dopo, che è un po' più un passo in più, diciamo. Quindi si passano più ore insieme. Questo potrebbe essere un secondo o terzo appuntamento. E poi da lì cominciano, insomma, l'andare al cinema insieme, l'andare a teatro, l'andare a fare qualche attività sportiva insieme, andare a visitare una città, un museo, eccetera, eccetera. Quindi si va, diciamo, per questi piccoli passi. Regali, regali, fiori, eccetera. Allora, noi italiani non facciamo molti regali. Ecco, questa è una cosa. Non diamo l'importanza tanto al gesto del regalo, perché ci sembra quasi di, non so, quasi di comprare, dei favori di qualcuno, non lo so, comprare la simpatia, comprare l'amore. Comprare un qualche tipo di sentimento. No, noi siamo delle persone che facciamo normalmente i regali nelle situazioni, tipo al compleanno, a Natale. Questi normalmente sono i due regali che si fanno durante l'anno. In tutte le altre feste, normalmente non si fanno regali, a meno che, per esempio, io vado in viaggio di lavoro, non lo so, in Toscana. E so che alla ragazza che sto frequentando piace particolarmente un vino toscano o un formaggio toscano, oppure, non so, le piacciono le cose di pelle, no? In Toscana sono famosi per le pelletterie, no? A Firenze. Allora magari lì posso pensare, se vedo qualcosa in quel momento che so che può essere una cosa originale, non vi sto parlando di andare da Gucci a comprare una borsa o da Louis Vuitton. Noi non facciamo queste cose per le donne italiane. Le donne italiane non, la maggior parte non trovano seria questa cosa, preferiscono meno regali, ma più sinceri, più dal cuore, che abbiamo pensato, abbiamo cercato, abbiamo, non lo so, abbiamo pensato quella persona in quel momento quando abbiamo visto quell'oggetto. Questo è importante. E la stessa cosa vale per gli uomini. Non ci interessa, non lo so, se una donna ci regala, non so, una cravatta da 120 euro, però magari. Non so, quella persona sa che mi piacciono, per esempio, ma sto guardando quello che ho qui, gli orologi e magari ha trovato un orologio in un mercatino dell'usato costato che costa poco, però è originale e ci fa questo regalo. Pensiamo, ah, che bello! Mentre era via, ci ha pensato, ha visto quell'oggetto, ha visto quella cosa, sa. Mi ha ascoltato, quando ho detto che mi piacciono gli orologi, per esempio, e mi ha comprato un orologio. Non è importante il prezzo, ecco, non è assolutamente importante quanto si spende per un regalo. Noi diamo più importanza alla creatività, diciamo. Se quella persona ci ha pensato in quel momento, diamo molta più importanza a quello al prezzo dell'oggetto in sé. Può essere un regalo da 1 euro, ma se è pensato bene, va benissimo. Vale più di un oggetto comprato in una boutique, di grande moda. Ecco. Poi per la boutique di grande moda, magari, o spese più, cioè i regali più costosi, più grandi, di solito appunto si fanno verso il compleanno o Natale. Ecco, quelli si fanno un po' più grandi. Fiori noi li regaliamo raramente, raramente regaliamo i fiori. Io per esempio qui in Russia vedo che ci sono negozi di fiori ovunque, ragazzi, ovunque, 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 perché alle donne russe piacciono molto i fiori e gli uomini russi regalano molto spesso i fiori. E questa è una cosa che a me ha colpito, è una delle prime cose che mi ha colpito di questo paese, appunto. I fiori non si regalano molto spesso, cioè si regalano magari in alcune situazioni, si fa un regalo, però sono veramente rari. L'uomo che arriva al primo appuntamento, al secondo appuntamento con un mazzo di fiori, ecco, lo dico agli uomini in ascolto, non fatelo. Ok, non fatelo, forse stupirete per un primo momento la vostra ragazza o la persona che volete frequentare, però dopo dirà: oh, che palle, devo tenere questi fiori in mano tutta la serata adesso. Ok, quindi pensateci bene, noi non li facciamo. Poi cos'altro? Pagare al primo appuntamento. Beh, pagare il primo appuntamento, questo normalmente si può fare. Si può fare. Io di solito uso questa regola. Dividere è brutto, spesso si divide. La donna paga per sé, l'uomo paga per sé. È una cosa normalissima in Italia, normalissima. Non c'è questa regola che l'uomo deve pagare sempre. Diciamo che io di solito l'ho fatto senza problemi per quanto riguarda un aperitivo, per esempio, oppure se si bevono più aperitivi, si fa come si fa con gli amici. I primi due aperitivi, il mio e il tuo, lo pago io, il secondo lo paghi tu, il terzo lo pago io, per non dividere, fare questa cosa noiosa di dividere i soldi o andare singolarmente al bar. Ecco, questo non è molto molto comodo. Quindi normalmente l'uomo può pagare, però sì, anche le donne italiane possono, insomma, non sono a disagio se non paga l'uomo, ecco. Io di solito sì, lo faccio. Per quanto riguarda la cena, ecco, la cena è una spesa un po' più importante. Di solito si divide, o se entrambe le persone comunque lavorano, perché c'è anche questo problema in Italia, che non tutte le persone hanno un lavoro stabile, eccetera. Se tutte e due le persone lavorano, allora normalmente c'è questa regola. Io invito, quindi io offro la cena. Io decido do dove andare, io offro la cena. Tu inviti, tu decidi dove andare, tu offri la cena. Oppure si decide di dividere. Ecco, in Italia è normalissimo dividere la cena. Di solito si divide alla romana, diciamo, usiamo questa espressione, alla romana. Quando ci sono 2, 3, 4, 5, 6, 10 persone, si fa semplicemente un diviso. Per esempio, siamo 8 persone. Abbiamo speso 80 euro, 10 euro a testa. Ecco, questo è il modo più semplice. Non stiamo a guardare chi ha preso la birra più costosa oppure chi ha preso la pizza con il salamino e chi ha preso la pizza margherita che costa meno. È una cosa, diciamo, di galateo, buon gusto di non andare a fare. Diciamo, guardare il centesimo che abbiamo speso in più o che l'altra persona doveva spendere in più. Ecco, questo è quello che consiglio di fare. Quando si dice alla romana, normalmente si fa così, si divide. Poi, ragazzi, se voi siete a cena con degli amici, siete a cena con 8 persone, per esempio, e all'ultimo minuto arriva un amico perché, non lo so, era al lavoro e allora arriva e beve soltanto una birra, allora lui pagherà la birra e basta, e gli altri, pagano tutto, oppure pagano tutti quanti, pagano anche la birra dell'ultimo che è arrivato. Ok? Quindi si va un pochino per buon senso, diciamo. Bene, queste erano un pochino di parole, un pochino di situazioni. Ho cercato di combinare un po' di lessico e un po' di anche cultura, tradizione italiana. Avevo scritto anche baciare il primo appuntamento. Questo dipende, ragazzi, può succedere, può non succedere. Di solito noi non ce lo aspettiamo, preferiamo vedere se ci piace la persona. Poi Però dipende molto dalla situazione che si crea, non credo ci sia una regola. Gli italiani baciano al primo appuntamento, oppure al secondo, oppure al terzo. Questo un po' dipende dalla situazione. Normalmente vi direi di no, se è una situazione, diciamo, voluta e fatta, cioè nel senso si esce insieme, c'è cioè un appuntamento. Normalmente no, però può succedere, dipende molto dal feeling che si riesce a instaurare in maniera naturale. Ecco, vi consiglio comunque di essere naturali, ecco, quando uscite con gli italiani in generale. Bene, io spero che questo podcast, questo episodio vi sia stato utile. Se avete domande, potete scrivere sui social, potete scrivermi un'email a stivaleitaliano@gmail.com, anche per vari commenti, lasciare un saluto, proporre magari un argomento come altri hanno fatto in precedenza. Io vi aspetto questa sera alle 19 orario italiano, sì, 19 orario italiano per la nostra lezione gameplay. Vi aspetto e ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio. A presto!